E oggi 8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione, e se l'autunno doveva essere caldo, l'inverno che si apre sembra incandescente, la crisi del berlusconismo è un fuoco alimentato dalla benzina della mobilitazione antigelmina e divampa fino a stravolgere uno scenario politico che solo un anno fa pensavamo essere immutabile. Tutto cambia dunque, se è vero che questo è il paese di Dante, Leonardo, Fermi e Rita Levi Montalcini, è anche vero che questo è il paese di Tomasi di Lampedusa. Se tutto cambia, tutto è atto a rimanere tale. La sfida dei movimenti universitari è quella dunque di conservare la propria forza anche oltre la fine del berlusconismo, perché non c'è governo amico e non ci sarà fin tanto che la distruzione del welfare, dei territori, della cultura sarà portata avanti. E se non sono le bottiglie a cadere sul on the ground, quindi come dicono in FX, è il letame che cade davanti alla casa della Gelmini, sono i 12 compagni arrestati ieri, i 12 studenti arrestati che contribuiscono a costituire questa fase di conflitto. E allora questa puntata che si apre all'insegna sicuramente dell'università, toccheremo università, vertice di Cancun, OGM, foreste e soprattutto poi ci dedicheremo per la prima volta a qualche notizia su quello che è il free software, perché come movimento universitario ci dedichiamo alla libera diffusione dei saperi, quindi forse sarebbe interessante approfondire la questione per la prima volta, anche se non obiettivamente non l'abbiamo mai fatto. Iniziamo proprio con l'università, il DDL Gelmini che sarà esaminato al Senato dopo il 14, il giorno del voto della fiducia al governo, e questa potrebbe rappresentare una vittoria del movimento studentesco nel caso che la fiducia venisse meno. Così RedNet, la rete delle realtà studentesche auto-organizzate, una dei tanti network presenti nell'alveo del movimento universitario, che dice che anche in questi giorni ci siamo sentiti ripetere che occupare non serve a nulla, protestare è inutile, tanto non cambia niente. Invece ogni tanto qualche piccola vittoria, le manifestazioni, l'occupazione, le proteste, la nostra determinazione e la nostra rabbia riescono a strapparla, come quando l'approvazione del DDL alla Camera si slittò anche grazie alle iniziative degli studenti che avevano cercato di fare irruzione al Senato. E se ovviamente insomma le iniziative si stanno ripercorrendo, noi si stanno susseguendo, noi ripercorriamo gli ultimi giorni che sono stati per come si sono svolti soprattutto alla Sapienza Assemblea di Ateneo esattamente 2 giorni fa, lunedì. In cui si era deciso di protestare soprattutto contro quello che è un evento che possiamo dare come notizia, un evento estremamente inquietante, l'ingresso dei privati alla Sapienza. La privatizzazione dell'università ovviamente ancora non è iniziata per legge, perché la riforma Gelmini chiaramente ancora non è passata, però che cosa è successo? La famosa 133, quella contro cui si è scatenata l'onda anomala, prevedeva la possibilità da parte delle università di avvalersi comunque dell'ingresso ad esempio dei privati all'interno dei consigli di amministrazione, situazione, il nostro amatissimo e reverendissimo rettore Frati non si è fatto sfuggire questa eventualità. Sono due le fondazioni che stanno attualmente al CDA della Sapienza, e sono la Fondazione Roma, fondazione vicina alla Banca Unicredit, e la Fondazione Telethon, famosa per la ricerca contro le malattie genetiche rare. Una prospettiva inquietante, lo dico anche da studente di una materia scientifica, proprio studente di biologia, perché è la Fondazione Telethon che proprio in questo fa ricerca. A me dovrebbe convenire, dice, sai, ti portano dei soldi, Telethon fa ricerca anche su quello, poi fa delle cose importanti perché sono malattie genetiche rare, ma la verità è che molto probabilmente i pochi soldi che sono, Telethon riuscirà a farli convogliare soltanto verso una delle tante branche della ricerca, soffocando le altre, quindi la ricerca in ecologia, la ricerca sulla zoologia, la ricerca sulle biotecnologie vegetali verranno sicuramente penalizzate da tutto questo. E proprio per questo si era decisa un'azione che doveva essere sotto il rettorato della Sapienza, che invece si è spostata dalla sede della Fondazione Roma, azione dimostrativa pacifica a cui la polizia e la repressione ha risposto con cariche, 12 arresti. Ma veniamo alle altre notizie. Il vertice di Cancun, che si è aperto la settimana scorsa, il 29, forse più di una settimana, adesso neanche saprei dire, comunque il 29 novembre si è aperto il vertice di Cancun con aspettative estremamente basse. Si pensava ad un'altra Copenaghen, ad un fallimento sostanzialmente degli accordi. Che cosa ci si aspetta? Cosa ci si aspetterebbe di fondo? Di fondo ci si aspetterebbe che i paesi trovassero un accordo economico e soprattutto di sviluppo economico per ridurre le emissioni di CO2 alla luce proprio degli effetti dei cambiamenti climatici. L'anno scorso a Copenaghen questo è fallito a causa dell'opposizione stretta della Cina. Quest'anno invece la situazione sembra essere stravolta. La notizia che ha fatto più scalpore dall'inizio del vertice, seguendo un po' l'evoluzione dello stesso, è proprio la svolta di Cina ed India. Questo vertice non sarà più lo stesso, e secondo alcune analisi, insomma, che cosa è successo? La Cina e l'India, che si erano poste come realtà emergenti nel panorama del capitalismo internazionale, che cosa hanno detto? Dice, noi siamo d'accordo ad un accordo che sia vincolante, a patto che ci siano anche gli occidentali, quindi a patto che ci siano anche gli altri, e questo potrebbe essere una svolta. Addirittura quelli che hanno fatto fallire Copenaghen dovrebbero portare addirittura ad un successo questo vertice di Cancun. Analisti un po' più scafati, e io consiglio questo articolo su ecoblog.it, parlano di Cancun, la Cina apre tagli da CO2, miracolo bufala. Effettivamente quello che analizza questo splendido articolo di ecoblog.it dice: sì, alla conferenza di Cancun abbiamo una Cina che è diventata buona, che si è fatta paladina delle questioni climatiche, che vuole abbattere le emissioni di CO2, però che cosa succede in realtà? Succede che fondamentalmente questo potrebbe essere un gioco, cioè forse la Cina vuole uscire da questo vertice non come la cattiva, ma farci uscire addirittura gli Stati Uniti. Perché? Perché sta dicendo: sì, adesso noi tagliamo, però tagliate pure voi, ci devono stare tutti e tutto quanto, e soprattutto ha posto il problema del rispetto addirittura del protocollo di Kyoto, la seconda parte, il secondo stralcio del protocollo di Kyoto da parte degli Stati Uniti, che non l'hanno neanche neanche mai ratificato, quindi sembra più un gioco diplomatico. Insomma, staremo a vedere e seguiremo la vicenda. E veniamo ad un'analisi invece di Greenpeace e dell'Associazione Internazionale dei Medici per l'Ambiente, l'ISDE, sui cambiamenti climatici e la minaccia per la salute che ne consegue. Cambiamenti climatici, minaccia salute e Italia a rischio acqua. Questo è un po' il titolo che troviamo su Repubblica.it. La salute umana sotto minaccia diretta e indiretta dei cambiamenti climatici. Ogni grado di temperatura in più significa un aumento della mortalità del 3%, mentre cambia la geografia delle malattie infettive, che vede l'Italia presente con la zanzara tigre, e arriva l'allarme acqua. A scattare la fotografia è un rapporto di Greenpeace e dell'Associazione Internazionale dei Medici per l'Ambiente, l'ISDE, dal titolo "Si salvi chi può". Ecco, qui no, guardate, è un'iniezione di ottimismo. Qui si continuano, in questa analisi si confermano i gravi effetti sanitari causati da cambiamenti climatici, proprio mentre il mondo a Cancun in Messico ha chiamato a decidere su impegni chiari e precisi. I dati confermano che la mortalità umana cresce del 3% per ogni grado di aumento della temperatura terrestre, come afferma Roberto Romizzi, presidente di ISDE Italia. I cambiamenti climatici rappresentano un problema planetario, le conseguenze riguardano anche la vita quotidiana di ciascuno di noi. Il tempo delle attese e dei tentennamenti è finito, è necessaria, sottolinea Domenico Belli, responsabile della campagna Energia e Clima di Greenpeace, rivolto alla conferenza di Cancun. Un'azione forte e decisa per tagliare drasticamente le emissioni di gas serra e mettere in sicurezza gli ecosistemi del pianeta. In particolare, ecco le emergenze della salute. Allora, punto primo, più morti. Questo ci dispone sicuramente benissimo. L'OMS rileva il rapporto, ha stimato ogni anno, a seguito del riscaldamento globale, la perdita di 5 milioni di anni di vita. 5 milioni di anni di vita, quindi sommando tutta la gente che crepa e che non vive, quindi si arriva a 5 milioni di anni, almeno io la interpreto così, e che la mortalità umana aumenta del 3% per ogni grado di aumento della temperatura terrestre. La Commissione europea ha proposto agli Stati membri di portare entro il 2020 la riduzione delle sue emissioni di gas serra dal 20 al 30%. Si stima che in tal modo si avrebbe un risparmio sulla spesa per la salute dai 10 ai 30,5 miliardi all'anno, di cui 3,4 miliardi all'anno in Italia. E sul motivo di decline dei NoFX invece veniamo a parlare del rischio dell'acqua. Gli eventi estremi avranno un impatto certo, lo stanno già avendo sulla disponibilità delle risorse idriche anche qui in Italia. Lo rileva il rapporto Greenpeace ISDE: nel nostro paese diminuiranno le precipitazioni al centro-sud e nelle isole, con uno stress idrico moderato all'isola d'Elba, Toscana, Meridionale e Marche, più elevato tra Campania e Lazio, mentre altre aree concentrate nel nord-est e nord-ovest diverranno a rischio inondazioni. Aumenteranno gli incendi boschivi con gravi effetti negativi sull'agricoltura, e progressivo sarà invece lo scioglimento dei ghiacci sugli Appennini e sulle Alpi. L'aumento del livello delle acque del Mediterraneo metterà in grave difficoltà Venezia, no, non è che lo metterà in grave difficoltà, Venezia sa giocare, ma è diverso, e l'area del Delta del Po. Se in certi luoghi periodi d'acqua potrà essere scarsa, quindi ci potrà essere siccità, le piogge intense concentrate nel tempo e nello spazio produrranno alluvioni con varie conseguenze, il cui deterioramento della qualità e della potabilità delle acque stesse, con rischio di gravi problemi sanitari per le epidemie e da diffusione microbica, idrica e alimentare, di denutrizione e malnutrizione e anche di migrazione in altre zone. E nel caso vi siate confusi da quest'ultimo passaggio, non siamo, questo non è il Medio, questa è Radio Onda Rossa 87.9, Onda Rice, il programma gestito dal laboratorio politico ecologista EcoRice, in cui parlavamo proprio dei dischi legati in Italia al... secondo l'articolo di Repubblica e un rapporto di Greenpeace dell'Associazione Internazionale dei Medici per l'Ambiente di quello che potrebbe succedere con i riscaldamenti climatici. Ultimo ma non meno importante, l'aumento della zanzara di e delle malattie infettive. Cambiando l'ecosistema cambiano anche le popolazioni che vi insistono, quindi le specie che noi possiamo trovare in Italia. Un esempio è stata questa zanzara di tigre importata nei primi anni 90, giunta in Veneto, trasportata dai pneumatici importati dagli Stati Uniti per essere rigenerati, e questo aumento della presenza della zanzara tigre è stato concordante con l'aumento di alcune malattie presenti presenti attualmente in Italia, ma che prima non c'erano, come per esempio la febbre gialla, il dengue, la chikungunya, la febbre del Nilo occidentale, la malaria ed altre amenità proprio all'Indiana Jones. E in una giornata in cui ci sentiamo leggeri come una libellula, passiamo al... scusate, perché in chat faccio il cretino con un altro Diego Reis, quindi che mi sfida a dire la parola libellula in trasmissione, io l'ho fatto. Comunque passiamo, senza troppi scherzi, passiamo alla questione OGM, perché fonte Reuters, da Senato, ok su DDL etichette per cibi OGM. Il Senato ha approvato oggi un disegno di legge, oggi questa risale a ieri in realtà, che rende obbligatorio indicare sulle etichette dei prodotti alimentari la provenienza e anche l'eventuale presenza di OGM in ingredienti in qualunque fase della catena alimentare. È stata annunciata dal Ministro dell'Agricoltura, il DDL intitolato Disposizioni per il rafforzamento della competitività nel settore agroalimentare, varato oggi dalla Commissione Agricoltura in sede deliberante, era stato già approvato da Palazzo Madama e dalla Camera, dove ora dovrà tornare per il nuovo voto dopo una serie di modifiche. Ricordiamo che però fino al 14 la Camera non lavora per non disturbare la crisi di governo. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, dice in particolare l'articolo relativo all'etichettatura. Quindi si sta tentativo da parte del ministro Galan, di disciplinare quello che è il campo degli OGM, ma in realtà poi che si sappia o meno obiettivamente gli OGM restano un nodo controverso che più che disciplinarlo andrebbe contrastato più efficacemente. Veniamo alla questione delle foreste, sempre su Repubblica e tornando anche a Cancun, perché Cancun, i negoziati sulle foreste sono un banco di prova per i diritti dei popoli. Nel clima di sfiducia che regna sui negoziati per le riduzioni delle emissioni di gas serra della COP16 delle Nazioni Unite a Cancun, c'è un tema poco dibattuto che può decidere le sorti di centinaia di gruppi indigeni, quello dei cosiddetti programmi RED, Reduced Emissions from Deforestation and Degradation, quindi emissioni ridotte da deforestazione e degradazione. richiesta alcuni anni or sono dalla coalizione dei paesi con foreste tropicali, in primis Panama, Costa Rica, Guyana, Papua Nuova Guinea, per riattivare un negoziato internazionale in sede ONU sulla protezione delle foreste in cambio di un supporto finanziario da parte dei paesi industrializzati, tra cui l'Italia, che ha iniziato a promettere fondi. Questi tipi di negoziati sono però pieni di rischi, spiega Francesco Martone della ONG inglese Forest People's Program One, che da 2 anni accompagna come consigliere politico le delegazioni indigene ai negoziati del clima. L'associazione Forest People's Program lavora in supporto ai popoli indigeni delle foreste tropicali per il riconoscimento del loro diritto all'autodeterminazione. Walking Contradiction dei Green Day sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E la contraddizione la vediamo in questa vicenda che stiamo raccontando sui fondi per la riduzione delle emissioni da deforestazione. La vediamo se andiamo avanti a leggere questo interessante articolo di Repubblica.it. Il business del carbonio, infatti, si prevede infatti che i progetti RED, quindi quelli di riduzione delle emissioni da deforestazione, possano generare crediti di carbonio, che sono quei crediti basati sulle emissioni, e quindi aprire le foreste ai mercati di carbonio, permettendo così a imprese che continuano a emettere gas serra di compensare quelle emissioni con l'acquisto dei famosi crediti di carbonio. Questi hanno commercializzato anche il global warming, c'è genialità in questo. Una eventualità che presenta forti dubbi sulla commercializzazione delle foreste, che incontra una forte resistenza dei movimenti sociali, popoli indigeni e paesi come la Bolivia, sottolinea Martone. I popoli indigeni riuniti a Cancun hanno elaborato richieste specifiche per i governi relative non solo al RED ma al resto dei negoziati. Per molti indigeni i RED rappresenta una minaccia ma anche un'opportunità per aprire uno spazio di discussione con i rispettivi governi. Come ad esempio, ecco, in Indonesia e in Paraguay continua il delegato di Forest People's Program, questo a condizione che si riconoscono i loro diritti fondamentali alla terra, alle risorse, all'autodeterminazione, partecipazione e consenso previo informato della propria conoscenza tradizionale. Tutti i diritti riconosciuti dalla dichiarazione ONU sui diritti dei popoli indigeni, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e riconosciuta recentemente anche dal Canada, paese che assieme agli Stati Uniti non si era ancora espresso in proposito. E in tutte le storie, anche le più brutte, c'è sempre il buffone, e quando si parla di politica internazionale di solito il buffone è l'Italia. La posizione italiana è stata molto partecipativa su questi fondi RED, tant'è che il nostro paese ha annunciato la decisione di stanziare 100 milioni di dollari alle iniziative internazionali sui RED, salvo poi il fatto che in finanziaria i fondi per la cooperazione internazionale sono stati tagliati, quindi come per la riforma Gelmini e come per altre cose si dice che si spenderanno dei soldi, ma non si sa bene da dove li andranno a prendere. Ed è in effetti anche il declino del negoziato multilaterale che potrebbe incidere anche su questo punto. Cancun potrebbe rappresentare un punto di rottura irreversibile del ruolo delle Nazioni Unite sul tema del cambiamento climatico. La corsa al ribasso per un accordo condiviso pare essere la chiave per tenere tutti al tavolo della trattativa e sperare in una maggiore determinazione nel percorso verso Durban 2011, che è il nuovo vertice atto a fallire l'anno prossimo. È bello fallire un vertice l'anno, una pratica che ai governanti del mondo sembra piacere. L'ambasciatore De Alba, intervenendo alla riunione di del caucus indigeno, ha fatto capire chiaramente che questa determinazione non verrà certo dai paesi ricchi, ma deve essere alimentata dalla società civile e dai movimenti che però invocano una netta inversione di rotta verso il riconoscimento del debito ecologico e la giustizia climatica ed una netta uscita dalla trappola dei combustibili fossili. E mentre ci soffermiamo sulle note dei Jet Market, questo gruppo indipendente dello skate punk romano, questa era Factotum, andiamo a toccare un argomento che in effetti non abbiamo mai toccato, che forse potrebbe essere anche confuso come un argomento che non dovrebbe riguardare gli ecologisti, ma io ripeto che gli ecologisti si occupano esattamente di tutto, anzi di più delle altre correnti politiche, e parliamo proprio di free software, il free software che è quel principio secondo cui si trasforma la conoscenza esattamente in un bene comune, in un bene che ha che non ha valore di scambio, perché viene distribuito gratuitamente. E il free software è la base di tutta la corrente Linux, dello sviluppo di Firefox e di tutto il resto. Parliamo di free software perché come movimento universitario chiaramente siamo per la libera diffusione della conoscenza e dei saperi, e lo facciamo vedendo come si muove la politica rispetto al free software. Ci rivolgiamo a Vendola proprio perché la posizione che si è guadagnato con anni e anni di comizi è proprio quella di rappresentare le istanze di una non meglio definita sinistra, ed ecco, proprio in termini di free software e di libera diffusione di saperi, Vendola si muove da subito molto bene. Su tuxjournal.net leggiamo la notizia: se Vendola sceglie Microsoft. Il presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, ha sigillato un protocollo d'intesa con l'amministratore delegato di Microsoft Italia, Pietro Scott Iovane. Obiettivo di nome da mafioso italoamericano, ma non per accusare nessuno, insomma, un nome pessimo. Obiettivo dichiarato dell'accordo: quello di promuovere l'innovazione e l'eccellenza nell'ideazione, sviluppo e utilizzo delle tecnologie e delle soluzioni informatiche. Ovviamente il tutto ha scatenato le proteste di quasi tutti gli appassionati al mondo dell'open source, in particolare quelle dell'Associazione per il Software Libero. È poco comprensibile come il segretario di un partito che afferma che parlare di copyleft, di software libero, di neutralità della rete sia una necessità per un partito moderno, così come lo è parlare di lavoro, ambiente, economia e diritti civili, possa alla prova dei fatti muoversi in direzione diametralmente opposta. È stata questa la critica più dura di Assoli, che dovrebbe essere l'Associazione per il Software Libero. Vendola ha subito risposto alle critiche nel giorno stesso in cui si sono scatenate, qui di seguito viene poi pubblicata su tuxjournal la sua lettera ufficiale, in cui spiega le motivazioni che hanno spinto a fare questa scelta. E obiettivamente c'è anche una, sempre su tuxjournal, se andate a vedere la lettera aperta da parte di deputati, sostenitori e professionisti del software libero italiano, per fare in modo che la regione Puglia faccia una marcia indietro nella sua recente decisione di accordarsi con Microsoft per promuovere l'innovazione. E qui ci dedichiamo un breve commento. Insomma, questa posizione, come le altre, come le scelte fatte sul nucleare rinnovabile in Puglia ed altre cose, gettano un po' un'ombra di sospetto su quello che potrebbe essere il percorso che intraprende la sinistra italiana. Adesso, senza volersi scagliare per forza contro Sell o contro Vendola in particolare, però insomma, la prova dei fatti, dovremmo ammettere che non esiste ancora una vera coscienza tanto ecologista quanto proprio di quanto proprio di software libero, insomma, come una politica alternativa forse ancora non è andata. E ci avviamo dunque alla chiusura, lanciando qualche appuntamento per le prossime giornate. Ricordiamo sicuramente la giornata del 14, il 14 che ci sarà la manifestazione nazionale voluta da Uniti contro la crisi, a cui tutto il movimento studentesco della Sapienza parteciperà in massa. E poi anche qualche appuntamento nostro con l'Assemblea di Scienze della Terra, quindi l'Assemblea che si riunisce all'Istituto di Geologia, l'Assemblea di Mobilitazione che si riunisce all'Istituto di Geologia e raccoglie studenti di Geologia, Scienze Naturali e Scienze Ambientali. Stiamo organizzando per venerdì 10 dicembre una iniziativa proprio di analisi sul vertice di Cancun e sul riscaldamento globale alle ore 15 nell'aula 11 di geologia. Per chi non conosce bene l'istituto di geologia, nell'aula 11 si entra, si salgono le scale e sta nel primo piano in fondo, proprio vicino a dove stava il nostro splendido gabbiotto una volta occupato, poi distrutto a picconate da frati. Quindi alle 15 in aula 11 introduzione del professor Scalia, storico voce ecologista e professore ordinario della Sapienza, e poi ci saranno interventi, segnaliamo Bersani del CRAP, che è il Comitato Romano per l'Acqua Pubblica, Saravegni e De Marzo invece rispettivamente di Assud e della rete italiana per la giustizia ambientale e sociale, la RIGAS, un'organizzazione di recente formazione, mi sembra che si siano formati proprio all'inizio di questo autunno, e che raccoglie tutte le realtà impegnate proprio nella giustizia sociale ed ambientale. Le conclusioni le faremo noi di Agora S, quindi vi aspettiamo per questa giornata a Scienze della Terra, dove se no alla nostra università, per fare il punto della situazione sul vertice di Cancun.
There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it.
E quindi, detto questo, 10 a geologia, il 14 in piazza, poi per fine dicembre, proprio a ridosso delle vacanze di Natale, stiamo già organizzando una serie di iniziative dedicate alla fine dell'anno della biodiversità, e in più poi ci muoveremo verso gennaio, in cui ci saranno altre iniziative, pensiamo a una sull'inquinamento luminoso a matematica, e quindi vi terremo informati. Per rimanere informati c'è il nostro sito, che è www.ecorise.org. Ecorise, ricordiamo, si scrive Eco Rise, un po' come il giocatore della Roma però con una sola I, è tutto attaccato, e la nostra pagina Facebook, ci trovate Ecorise, potete diventare fan, sì, questo è sostanzialmente sembra un po' presuntuoso da parte nostra, però è un metodo che utilizziamo anche volentieri, vista l'efficacia. E quindi non mi resta che lasciarvi sulle note dei Beach Boys. Ovviamente per tutti questi appuntamenti che ci sono di mobilitazione, abbiamo sentito prima anche la trasmissione con i compagni del Cafiero, che si lanciavano diversi appuntamenti, ma si pone il problema di dove scriverseli questi appuntamenti, uno dove poi si scorda, e quindi rinnoviamo l'invito a comprare Scarceranda per sostenere questa radio, 12 euro in vendita agenda più quaderno, la potete trovare qui, l'agenda di Radio Onda Rossa prodotta dal prodotta dal carcere, potete prevederne una copia, comprare una copia anche per chi è privato della propria libertà personale, e la potete trovare qui come diciamo sempre nei migliori centri sociali di InfoShop d'Italia. Vi salutiamo lasciando la linea alla programmazione di Radio Onda Rossa e dedicando il nostro saluto ovviamente proprio a chi di questa libertà personale ne è stato privato.
Curling fox in a hole.